Allora, Genesi 9, la prima parte, i versetti da 1 a 7. Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche, in tutto il bestiame, in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono messi in vostro potere. Quanto si muove e ha vita vi servirà da cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe, soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue. Del sangue vostro, anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Ne domanderò conto ad ogni essere vivente, domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello. Chi sparge il sangue dell'uomo dall'uomo, il suo sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio egli ha fatto l'uomo. E voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Credo che questo testo, Genesi 9, 1, 17, costituisca, lo dicevo prima, il vero vertice di Genesi 1, 11, con queste citazioni di Genesi 1 con cui il cerchio si chiude: creazione e alleanza, creazione e conservazione della creazione, l'alleanza in particolare nei versetti 8-17. All'inizio di questo testo, cioè questi versetti che ho appena letto, Dio riconosce, nonostante due volte rinnovi la promessa della fecondità, versetto 1 e versetto 7, in inclusione tra l'altro, all'inizio e alla fine della sezione, riconosce come ormai la violenza è entrata nel mondo, il timore e il terrore di voi, sia in tutte le creature. Dio si rende conto che l'umanità è così, ovvero è un'umanità peccatrice, violenta. In qualche maniera Dio accetta tutto questo, ma pone all'umanità, alla sua violenza, un limite. E questo limite è duplice. Per quanto riguarda la vita animale, è la legge del sangue; per quanto riguarda la vita dell'uomo, è la proibizione di uccidere. Il limite dunque è il rispetto della vita altrui, quella dell'uomo in maniera assoluta, perché il divieto dell'omicidio è categorico, tra l'altro non del tutto categorico nel contesto di allora, perché evidentemente nel momento in cui presupponi l'uccisione dell'uccisore, la violenza continua a perpetuarsi. Questo è uno dei problemi che la scrittura presenta nel momento in cui cioè ammetti di poter uccidere chi ha ucciso. La violenza comunque la eserciti. Ma nel quadro del mondo antico, questo divieto di uccidere l'uomo in quanto immagine di Dio è molto singolare. Nelle leggi di Hammurabi, per esempio, che risalgono al XVII secolo a.C., il codice di leggi forse più famoso dell'antichità, il divieto di uccidere è relativo, dipende chi uccidi. Se uccidi uno schiavo, se uccidi un libero o se uccidi un nobile, non è mica la stessa cosa. Uccidere uno schiavo a certe condizioni lo puoi anche fare, in ogni caso non c'è mai la pena di morte, tutt'al più una multa. Uccidere un libero dipende perché, uccidere un nobile è la fine. La vita dell'uomo dipende da che tipo di uomo. Qui a immagine di Dio è fatto l'uomo, quindi il divieto di uccidere è generalizzato. Questo è interessante. Per quanto riguarda gli animali, la legge del sangue la conoscete, è quella legge che ancora oggi segue l'ebraismo osservante, ovvero non mangia la carne col sangue. La carne deve essere dissanguata in maniera rituale, perché il sangue è la vita e la vita è di Dio. E dunque il non mangiare il sangue e vita significa il porre in qualche modo un limite alla violenza, anche a quella necessaria per poter sopravvivere. La legge alimentare è un segno che l'ideale del cibo vegetale in qualche maniera resta un ideale, perché l'umanità è diversa, ma anche un'umanità diversa deve comunque saper porre un freno alla violenza, quella verso il prossimo e anche quella verso gli altri esseri viventi. Il cristianesimo questo tipo di atteggiamento l'ha completamente dimenticato. Ma le leggi alimentari ebraiche un senso ce l'hanno, quello per esempio del rispetto verso la vita fosse anche quella dell'animale che tu stai mangiando. Il non mangiare il sangue è in questa direzione. Tenete anche presente che queste regole che Dio dà a Noè uscito dall'arca nel giudaismo avranno una storia particolarmente importante. Già nel libro dei Giubilei, che è un testo di matrice essena del secondo secolo avanti Cristo, si legge che a Noè furono rivelati 7 precetti. Ora, questi 7 precetti, in quanto rivelati a Noè, valgono per ogni essere umano, non per Israele, perché Noè è il capostipite dell'umanità, quindi di tutta l'umanità, Sem, Cam e Yafet. Il fatto che Dio dà a Noè delle leggi significa che Dio dà all'umanità delle leggi che non dipendono dalla rivelazione mosaica. Sono leggi che potremmo accostare con un certo criterio alle leggi di natura o alla legge naturale di stoica memoria. Sono leggi che valgono per l'umanità, le leggi noachiche, le chiamano i rabbini. E sono queste, secondo il libro dei Giubilei, e da allora poi sono rimaste queste. Ogni essere umano, dice il libro dei Giubilei, Adam, ogni uomo, deve rispettare la giustizia. Perché la giustizia? Perché Noè era uomo giusto e integro, dice la storia della Genesi. Rispettare il pudore. Perché il pudore? Perché Noè subito dopo si ubriaca e si spoglia nudo, e Cam lo infama, se non peggio. Benedire il creatore, perché Noè uscito dall'arca offre un sacrificio al creatore. Onorare il padre e la madre, perché i figli di Noè, Yafet e Sem, onorano il padre ubriaco. Amare il prossimo, perché Noè era appunto un uomo che amava il suo prossimo. Questo il testo genesiaco non lo dice apertamente, ma è una deduzione facile. Astenersi da ogni fornicazione. Questo non c'è nel testo genesiaco, ma per i rabbini era prioritario. La zenut, tutto ciò che riguarda il sesso è visto in maniera demoniaca. E poi dall'iniquità, perché Noè era un uomo giusto e si asteneva dal male. Questo è interessante perché nel giudaismo, fin dal secondo secolo avanti Cristo, non c'è l'idea che ha dominato il cristianesimo, extra ecclesia nulla salus. E badate bene, non solo la Chiesa Cattolica, perché tutte le chiese cristiane ci sguazzano dentro in varie misure, quindi tutte, gli ortodossi, a volte gli ortodossi anche peggio, i riformati, i cattolici, ovvero ci si salva solo noi, quindi è un'idea che la tradizione cristiana ha conosciuto e distorto nei modi più diversi. Già nel secondo secolo avanti Cristo Israele aveva ben chiara l'idea che ci si può salvare senza essere israeliti, essere cioè quelli che la tradizione rabbinica chiama i giusti delle nazioni, persone che senza avere una rivelazione piena di Dio obbediscono alle leggi che Dio ha dato a Noè. E non importa che lo sappiano, perché non è necessario che lo sappiano, basta che lo facciano, no? È un'idea che nell'ebraismo è molto radicata, quella dei giusti delle nazioni. La Chiesa Cattolica è arrivata al Vaticano II a dire qualcosa del genere, il cammino è stato abbastanza lungo. I cristiani anonimi, vabbè, poi ci sono i padri, i semina verbi o gli spermatalogu nei padri greci, quindi ci sono tradizioni patristiche abbastanza forti su questo, ma questo i rabbini ci sono arrivati un pochino prima. Dal secondo secolo, perché il libro dei Giubilei è il testo più antico che abbiamo a disposizione su questo argomento. Poi può darsi che la tradizione esistesse prima dei Giubilei, però carta canta, per cui non avendo testi più antichi è difficile dirlo. Però se già nel secondo secolo avanti Cristo la tradizione esisteva, significa che in qualche modo circolava anche da prima, da quanto prima non si può sapere, comunque poco importa, non fino a, ma da secondo secolo, certo. La seconda parte del capitolo 9, che è la più importante sul piano teologico, Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame, bestie selvatiche, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi, ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza, che è tra me e voi, e tra ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. L'arco sarà sulle nubi, e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere vivente che vive in ogni carne che è sulla terra. Disse Dio a Noè: questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me e ogni carne che è sulla terra. Guardate com'è ripetitivo il testo nella sua poesia. La parola che più ricorre è alleanza, 7 volte, berit. Un'alleanza che, vedete, non è con Noè, è con ogni carne. Ogni carne significa ogni essere vivente, non gli uomini. È un'alleanza fatta con l'intero creato, con i viventi, per essere esatti. Più volte il testo lo ripete, con gli uccelli, il bestiame, le bestie selvatiche, dice all'inizio il testo. Dunque Dio fa un'alleanza col mondo. Ora, il concetto di alleanza può essere fuorviante, perché nel nostro modo di ragionare l'alleanza la fanno due uguali, o quantomeno due persone vicine, l'una delle quali dà all'altra qualcosa. Ma qui l'altra parte non dà niente. L'alleanza qui andrebbe tradotta meglio con impegno, o se volete addirittura, come fa Westermann, promessa, ma promessa è troppo forte, impegno. Ovvero Dio si impegna col creato a non distruggerlo più. Ma non chiede niente al creato, né a Noè, né men che meno agli esseri viventi. Questo significa che se in Genesi 1 Dio crea il mondo, in Genesi 9 Dio promette di non distruggerlo più, né l'uomo né i viventi. E siccome nel mezzo c'è il peccato, questo significa che il peccato non è sufficiente a distruggere la volontà di salvezza di Dio. Ecco perché lo schema creazione, caduta, redenzione non funziona più di tanto. Perché creazione e redenzione sono due facce dello stesso agire di Dio. Tenete presente che qui pesa molto la teologia agostiniana su questo tipo di lettura. Se voi leggete Ireneo ha un'altra visione della storia della salvezza, una visione molto più misericordiosa. Alla fine emerge comunque l'aspetto della misericordia di Dio, come nel testo genesiaco. Qui, con questa conclusione particolarmente solenne, affine il racconto del diluvio, ma anche tutto l'arco narrativo che va da Adamo a Noè. E affine con questa visione straordinariamente ampia di un'alleanza eterna. L'aggettivo eterno indica ancora di più che l'alleanza non dipende dagli uomini. Nessun uomo può fare un'alleanza eterna, solo Dio è eterno. Questa è un'ulteriore prova che questo patto, questo impegno, questa berit, promessa, se volete, di Dio nei confronti dell'umanità, è incondizionata, dipende esclusivamente dalla grazia di Dio. Per cui che il mondo sia stato creato e che il mondo continui a esistere è in entrambi i casi un'opera della grazia divina. L'uomo non può, per quanto voglia, distruggere il progetto di Dio, per quanto ci si metta di notevole impegno. E notate, l'alleanza è su ogni carne, con ogni carne. Ciò vuol dire che l'intera creazione è coinvolta in questo patto tra Dio e appunto la creazione stessa. Dunque l'uomo non è tanto la corona, il vertice, il dominatore della creazione, ma è, in questo testo, immerso nella creazione, ne fa parte, e è parte di questo impegno, di questa promessa di Dio. Il segno di questa promessa, dice il testo di Genesi 9, come vedete è l'arcobaleno, l'arco sulle nubi. Questo è un punto molto interessante, l'arco sulle nubi. Ora, per quale motivo? Proprio questo arco. Qui bisogna di nuovo tornare al linguaggio mitico. Di per sé l'arcobaleno ha una sua logica naturale, è il segno che è finita la tempesta. Questo è evidente. Ma forse il significato è più profondo. Nel mondo antico l'arcobaleno è concepito in due modi. Prima di tutto è il ponte tra cielo e terra, una sorta di arco che collega due mondi, quello divino e quello celeste. Ma soprattutto l'arcobaleno ha la stessa funzione che ha, se vi ricordate bene, visto che l'ho citato prima, nel film di Walt Disney, Fantasia. Vi ricordate, se l'avete mai visto, che è una delle cose più belle del cinema, a mio parere, quando sulle note della pastorale di Beethoven Disney crea quel mondo di fauni, pegasi, animali mitologici, amorini e ninfe che saltano qua e là nei campi elisi. A un certo momento c'è la tempesta, che è poi il movimento centrale della Sesta Sinfonia, e durante la tempesta Zeus riceve da Vulcano i fulmini e come frecce li scaglia sulla terra, colpendo nel sedere il povero Bacco che cade dall'asino. Ricordate la scenetta stupenda? Quando cessa la tempesta e inizia il movimento della pastorale, la famosa melodia dell'ultimo tempo della pastorale, cosa fa apparire Disney nella scena? Un arcobaleno nel quale saltano, come su uno scivolo, i cavalli alati, i Pegasi. È una scena bellissima. Questo è l'arcobaleno, cioè è l'arco del Dio che smette di lanciare le frecce e viene girato, rovesciato sulla terra. Dunque Dio tira i fulmini quando c'è il diluvio, poi dice basta, rovescio il mio arco, faccio la pace. E il mio arco, dice, sarà un segno per me, io mi ricorderò della mia alleanza. Quindi l'arcobaleno è un segno per Dio, non per noi. Come se Dio avesse bisogno di ricordare a se stesso un impegno che ha preso con il mondo. E quindi, rovesciando le immagini mitiche del tempo, il Dio della Bibbia non è il Dio guerriero che lancia le frecce, è il Dio che decide di non lanciarle. E ogni volta che appare l'arcobaleno mi ricorderò di questo mio impegno. E così dunque termina Genesi 6:9 con questo impegno solenne di pace nei confronti dell'intero creato. Il creato trova senso non solo nell'essere stato creato, ma nel permanere nell'essere grazie all'amore di Dio. E allora vedete che non si può più parlare di teologia della creazione come antitesi o preludio della teologia della storia, sono la stessa cosa, perché nella creazione c'è già la storia dell'amore di Dio fin dalle origini, sono due realtà strettamente legate tra loro. Tra l'altro, altra parentesi, la teologia occidentale ha troppo insistito su questa separazione tra creazione e salvezza, quella luterana anche di più. Von Rad è categorico su questa separazione, Westermann ragiona quasi soltanto così: l'alleanza da una parte, la creazione dall'altra, quindi natura e grazia sono due mondi. La Chiesa ortodossa è riuscita a fare sintesi tra queste due cose, la Chiesa cattolica sta un po' nel mezzo, ma l'Occidente in genere tende a separare creazione e redenzione, mentre nella Bibbia sono due realtà ben unite. Questo vuol dire, tra l'altro, che la creazione è spazio di salvezza. Non è uno spazio vuoto in cui alla fine rischia di esserci solo il peccato. Guardate l'atteggiamento della Chiesa oggi. Il mondo è solo male. No. No. Qui bisognerebbe rileggere i fratelli Karamazov, che dovreste conoscere senz'altro. Ricordate il discorso di Alyosha Karamazov dopo aver incontrato lo Starets Zosima, o come si dice in russo, non lo so perché non so il russo, lo leggo in italiano. Ricordate il discorso che fa quando dice: ho imparato un altro sguardo sulla creazione, amare ogni foglia, ogni animale, ogni raggio di sole, amare Dio nelle cose che lui ha creato, no? Un testo potente in cui si apre una visione diversa della creazione, che poi è quella tipica anche di santi dell'Occidente, a essere precisi, da San Benedetto a San Romualdo fino a San Francesco, quindi anche l'Occidente conosce questo approccio, ma l'Oriente senz'altro di più. Bene, questo è dunque il racconto del diluvio, che termina con una nota di realismo. L'umanità è cambiata, timore e terrore sono entrati nel mondo, dice l'inizio del capitolo 9, ma termina con una nota di speranza. Il mondo durerà perché così Dio garantisce con questo patto eterno. È Dio che appare cambiato alla fine, non ragiona più con una logica di retribuzione, ragiona con una logica di compassione, di grazia e di amore. Il che significa che il diluvio serve anche a esprimere l'idea che l'uomo della Bibbia aveva su Dio. Chi è il nostro Dio? È il Dio che castiga e punisce, o è il Dio che usa misericordia? Alla fine prevale chiaramente il secondo volto. Noè trovò grazia agli occhi del Signore, nonostante tutto. Il diluvio diviene così, paradossalmente, il segno di ciò che Dio potrebbe fare ma che non farà mai. E in questa chiave, è interessante notarlo, viene riletto da un bel testo del profeta Isaia, per essere esatti, da quello che noi chiamiamo il secondo Isaia, cioè Isaia 40-55, testo esilico per eccellenza, che probabilmente è contemporaneo dei testi della Genesi, perlomeno di quelli sacerdotali. Ricordate il testo di Isaia 54, che nella liturgia cattolica è la quarta lettura della veglia di Pasqua, tra l'altro, quindi un testo che ha anche un suo peso all'interno della liturgia. Quando si legge: per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore, in un impeto di collera ti ho nascosto il mio volto, per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non adirarmi più con te e di non farti più minacce, anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. E guardate come Isaia amplia ulteriormente la portata del racconto del diluvio. Non solo allora Dio ha promesso questo, ma oggi continua a prometterlo. E qui parla agli esiliati. Quello che Dio ha promesso alle origini dell'umanità resta vero per noi. Non si allontanerà mai da me il tuo affetto, anche se il mondo venisse distrutto. La mia Berit Shalom, alleanza di pace, come al tempo di Noè. E Isaia fa capire molto bene come quello che viene detto in Genesi 9 per l'umanità vale per ogni momento della storia dell'umanità e del popolo. Questa alleanza dunque prosegue nell'impegno di Dio di salvare il suo popolo. E tenete presente questa lettura all'interno della veglia di Pasqua, ha una sua logica, perché richiamando Noè e l'alleanza di pace richiama Genesi 1. La successione delle letture nella liturgia cattolica è, direi, magistrale. Credo che difficilmente si possa fare di meglio. Le prime tre seguono pari pari la tradizione giudaica antica, il Midrash, il Targum su Esodo 12, cioè la notte della creazione, la notte del sacrificio di Isacco, la notte del passaggio del mare, le tre notti della storia di Israele. La quarta lettura riprende il tema del diluvio, che si ricollega direttamente alla creazione, creazione, conservazione, alleanza di pace. C'è una teologia profondissima in questo tipo di scelta. Nel Nuovo Testamento, per finire, ho già ricordato due testi che riprendono il racconto del diluvio, cioè 1 Pietro 3, 18, 21, dove il diluvio è letto in chiave battesimale, e 2 Pietro 3, 4 e seguenti, dove il diluvio è ripreso in un contesto escatologico. È l'anticipo dei nuovi cieli e della nuova terra. Sono i due testi del Nuovo Testamento in cui emerge con più chiarezza la tematica del diluvio. Non sono gli unici. Prima ho citato la tradizione evangelica sugli uomini che mangiavano, bevevano, quando poi venne il diluvio e li distrusse tutti. Quello è un'altra cosa, perché prende spunto da una tradizione midrascica del racconto del diluvio. Bene, con questo quello che volevo dire sul diluvio più o meno ho cercato di dirlo. Tutto quello che vi ho detto lo trovate, visto che qui non c'è bisogno di fare pubblicità, tanto già l'avete, nel numero 5 di Parole di Vita dell'anno scorso, Mai più il diluvio. I due articoli più lunghi l'ho scritti io e sono quelli che vi ho sintetizzato adesso. Io ricordo, per finire con un aneddoto, quando Papa Giovanni Paolo II, la prima domenica di Quaresima di una decina d'anni fa, nell'anno C, mi pare c'è Genesi 9, non mi ricordo esattamente a memoria, ma in un qualche ciclo liturgico c'è Genesi 9 all'inizio della Quaresima, questo racconto qui dell'alleanza, dell'arcobaleno, che mi ricordo molto bene cascò nel momento in cui era iniziata la guerra in Iraq e a Firenze si fece la manifestazione con l'arcobaleno per invitare alla pace. E io fui contestato dai miei parrocchiani di allora, che erano tutti berlusconiani convinti, perché bisogna combattere, no? E io dissi: guardate che proprio oggi sta la diocesi, ha organizzato la marcia della pace, e feci vedere la fotografia sul giornale, c'era l'arcivescovo dietro allo striscione con l'arcobaleno. E nel suo discorso ha citato Genesi 9. Se lo fa l'arcivescovo, scusate, lo faccio io. Quindi prendete la macchina, andate in curia, brontolate con lui, accomodatevi, tutti zitti, no? A quel punto. E il Papa uscì fuori dicendo: la Bibbia ha detto non ci sarà mai più il diluvio, che è una cosa ovvia. I giornali il giorno dopo uscirono con il titolo: il Papa ha detto mai più il diluvio, con articoli enormi, no? Ah, incredibile, una cosa diversa da quella che dice la Bibbia. Tanto è forte l'idea del diluvio visto come cataclisma, punizione. Fine del discorso. Bene, mancherebbe all'appello l'ultima parte del testo di Genesi 1.11, che non c'è ovviamente il tempo di farla, ovvero la sezione finale del capitolo 9, il peccato di Cam, Noè ubriaco, che oltre a servirci a mostrare l'ambivalenza della creazione, il vino, serve più che altro a mostrare una cosa più importante, che Cam è il padre di Canaan e che Canaan è maledetto a causa di Cam. Questo è un testo bassamente ideologico. Canaan sono i cananei. In qualche modo bisognava pur dire da qualche parte che tutto va bene, ma i cananei sono maledetti. E quindi questo racconto serve in qualche misura a introdurre un piccolo elemento ideologico, punendo il figlio per la colpa del padre, una colpa che tra l'altro resta ignota, perché il fatto di aver guardato il padre nudo non può essere così terribilmente grave. I padri della Chiesa naturalmente pensavano che Cam avesse violentato suo padre, ma qui si torna col solito discorso del sesso. Va bene. Il capitolo 10 è di solito non letto, la tavola dei popoli, ma ha invece una sua importanza. Perché? Per un motivo semplicissimo, che almeno questo mi c'entra di dirvelo. Quando si arriva alla Torre di Babele, che invece è un testo noto, la si interpreta di solito così: tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Dunque, tutti parlavano ebraico, come dicevano i rabbini, Tutti parlavano ebraico, e a un certo momento, a causa del peccato dell'uomo, tutti hanno cominciato a non capirsi più. Quindi una gran confusione, una gran Babele, giusto appunto. In realtà il testo ebraico non dice affatto questo. Il testo ebraico dice Vayechi kol haaretz sefat echad, e avvenne che tutta la terra aveva safa echad, cioè un labbro solo, non una lingua, un labbro. Lingua si dice lashon in ebraico. Udevarim achadim, e parole unite. Questa espressione, labbro unico e parole unite, non vuol dire che parlavano tutti la stessa lingua, vuol dire che erano tutti d'accordo, che è tutto un altro discorso. Vuol dire che erano tutti d'accordo. Tutti d'accordo, il Targum traduce, si accordarono per fare il male, così parafrasa il Targum aramaico. Dunque, Genesi 11 ci dice che l'umanità si accorda, di comune accordo, di far che? Di emigrare tutti verso Sennar, che non si sa dov'è, ma più o meno a Babilonia. Oggi c'è Baghdad e dintorni da quelle parti. Quindi tutti emigrano là, tra il Tigri e l'Eufrate, immaginate. Altro che americani, c'è una cosa. Tutta l'umanità arriva là, no? Verso Sennar. Poi si fa una bella torre, la cui cima tocchi il cielo, la Ziggurat, che il nostro fratello conosce molto bene. E poi un'unica città. Attenzione, ein Reich, ein Volk, ein Führer, come diceva il nostro amato coi baffetti, un popolo, una nazione, un duce. Il duce c'è di già al capitolo 10, Nimrud, il fondatore di Babele, tra l'altro. E qual è il progetto degli uomini? Una città e una torre. Cosa vuol dire una città e una torre? Una città significa un impero, Babel, quindi un solo regno, tutti sotto una sola bandiera. E una sola torre. La torre a cosa serve? La torre sappiamo bene che ha una doppia valenza. Intanto è simbolo del potere. Il fatto di fare una torre significa qui comandiamo noi. Questo è il segno del nostro potere. Ma la torre, nella fattispecie, la torre di Babilonia, la Ziggurat, è il ponte tra il cielo e la terra. I babilonesi la chiamavano Etemenanki, che significa in accadico casa che fonda cielo e terra. Oppure la chiamavano Eur Iminanki, che significa casa dei sette gradini del cielo e della terra. È una piramide a gradoni che è la scala del dio. Marduk, il dio di Babilonia, come fa a scendere? Gli si fa la scala, e la scala è in città, dove noi gliela facciamo. Quindi, alleanza tra trono e altare, tra politica e fede, una città e una torre. Una sola fede, uguale per tutti. Una città, uguale per tutti. Tutti d'accordo, con una falsa democrazia. Venite, facciamoci i mattoni. È un esempio di falsa democrazia. Venite, facciamoci i mattoni. No. Il Targum sulla Genesi aggiunge che se per caso un uomo cadeva dalle impalcature della torre non succedeva niente, un altro prendeva il suo posto. Se però si sciupava un mattone, un'inchiesta ad una settimana. È quello che succede ancora oggi del resto. Se muore un operaio non gliene importa niente a nessuno, ma se si rovina un materiale, quello è un problema davvero grosso, no? Il mondo non è cambiato da allora. Ora, vedete che leggere il testo di Babele come la confusione delle lingue, nel senso che tutti parlavano la stessa lingua, non funziona. Quando Dio confonde le lingue, significa che Dio fa sì che il loro accordo si frantumi, che non si capiscono più, che non si intendono più, non che tutti iniziano a parlare un'altra lingua. Questo perché in Genesi 10, ecco il punto, in Genesi 10 già si dice che l'umanità è sparsa per tutta la terra e che ognuno parla la sua lingua. 72 popoli, dice il versetto 5, da costoro derivarono le nazioni disperse per le isole nei loro territori, ciascuno secondo la propria lingua, le proprie famiglie e nelle loro nazioni. Il che indica, in senso molto moderno, il fatto che una nazione, un popolo, è caratterizzato da quattro elementi. Una terra, cioè uno spazio fisico, geografico, su cui vivere, no? Una terra. Noi abbiamo esempi moderni di popoli che hanno una terra ma non sono una nazione. Vedi i curdi, per esempio, per rimanere nell'Iraq, no? Una terra, una lingua, noi diremmo oggi una cultura, una famiglia, cioè un legame che noi oggi chiameremo etnico, e una nazione, cioè uno Stato, un potere politico, comunque lo si concepisca. Vedete come il testo è interessante. Ciò che caratterizza un popolo è il governo, la nazione, la cultura, il legame etnico, il territorio, dice Genesi 10. Al di là del fatto che su queste cose oggi si potrebbe anche questionare, allora un po' meno, la cosa interessante è che i 72 popoli sono chiamati con un nome di persona. Sono visti come 72 individui, figli dello stesso padre. E la loro dispersione non è una cosa negativa, è una cosa che Dio ha voluto, che Dio ha voluto. Si capisce bene questo dal fatto che il testo manca intanto di ogni determinazione negativa, a parte Nimrud, ma Nimrud è il fondatore di Babilonia, quindi un motivo c'è. E per quanto riguarda Cam e Yafet, Sem e Yafet, sono benedetti. Yafet addirittura si allarghi. Beh, Cam è maledetto, ma per motivi politici, diremmo noi. Quindi l'umanità non è maledetta, si espande dopo il diluvio perché così Dio vuole. Allora guardate, Genesi 11 è l'uomo che vuole sull'umanità un progetto opposto a quello di Dio. Qual è il progetto di Dio sull'umanità? Un'umanità fatta di tanti popoli, ognuno con la sua identità, ma che sono non di meno fratelli. Popoli fratelli, perché tutti figli di uno stesso padre. E il fatto di essere dispersi sulla terra non è un atto negativo, è un atto positivo. Il rispetto della diversità è implicito. Non ci sono guerre, non ci sono violenze. Gli uomini cosa vogliono? Vogliono annullare le differenze in nome della conformità, tutti uguali. Stessa bandiera, stessa città, stesso governo, stessa torre, stessa religione. Sembra quasi ante litteram il grande fratello di Orwell, no? Tutti uguali. E Dio che fa? Distrugge questa immaginaria unità degli uomini. L'unità degli uomini non si può fondare su questo tipo di criteri, men che meno sul fatto che Dio scende su una torre che noi gli abbiamo fatto. Il testo è ironico, al versetto 5 si legge che Dio scese a vedere. Guardiamo queste formichine là cosa stanno facendo. Quando è che si può raggiungere una vera comunione nella diversità? Qual è l'antitesi del testo di Babele? È chiaro, è Atti 2. Del resto nella liturgia cattolica, nella veglia di Pentecoste, la prima lettura è Genesi 11 e poi si legge Atti 2. E non è un caso. Perché? E nel mezzo c'è Dio che scende sul Sinai, se uno fa tutta la veglia come si deve, Esodo 24, che è il tramite tra le due cose. Ma perché? Perché la Pentecoste è il miracolo, che viene da Dio e non dagli uomini, di una comunione che non annulla le diversità, in cui le diversità rimangono tali, ma sono vissute come comunione. In cui popoli diversi rimangono popoli diversi, potremmo dire, parafrasando la Genesi, col territorio, la nazione, la cultura e la famiglia, ma non per questo cessano di essere fratelli. In altre parole, la fraternità non si fa nella conformità, si fa nella diversità. Ma questo agli uomini non riesce, riesce invece a Dio. In fondo è il dono della comunione che dovrebbe essere teoricamente la Chiesa, cioè una realtà aperta alle diversità, dove però c'è la comunione come regola di fondo, no? Leggevo proprio in questi giorni quel libro di Zizulas, Il creato come Eucaristia, che ricordava come la terminologia greca per indicare quella che noi chiamiamo la messa è koinonia e sinaxis, cioè assemblea e comunione, poi è quello che dovrebbe essere in fondo la Chiesa. Vedete come la Torre di Babele ci dà il progetto umano che è antitetico a quello di Dio, cioè a quello di Genesi 10. non da leggersi banalmente come le lingue che non si parlano più, è un senso molto profondo. Uno potrebbe però a questo punto obiettare, poi finiamo, beh, però il testo di Genesi 1:11 termina in maniera negativa, perché Dio li disperde, e da quel momento Babel si chiama Babel, confusione. Il testo è feroce, perché in accadico Babilu, Babilonia, significa porta di Dio. Bab è rimasto in arabo come parola. Babilu, la porta di Dio. Penso che in arabo si dirà qualcosa del genere, perché... come la chiameresti Babilonia?
Sì.
In arabo.
Come?
L'antica Babilonia, come sì. La dici in arabo?
Babel.
Babel. Deve essere persa un po', però Bab lo riconoscete perché è la porta, sì. E Ilu in accadico è Allah, cioè, sì. Babil, la porta di Dio, sì. E l'ebreo invece la connette con Balal, che significa confondere, confusione, quindi è feroce il testo. Ma in realtà Genesi 11 come termina? Con la genealogia di Abramo. E con la migrazione di Abramo da Ur verso Carran e poi verso la terra di Israele. Da Ur dei Caldei, dice il testo con un simpatico anacronismo, i Caldei sono i babilonesi del VI secolo, che al tempo di Abramo ancora dovevano cominciare a esistere. Questo è un indizio che il narratore non sta facendo lo storico in senso stretto. Al tempo di Abramo i Caldei non c'erano a Ur. È uno di tanti anacronismi. Un altro carino è quando Abramo va sui cammelli. Al tempo di Abramo i cammelli non erano ancora stati addomesticati e quindi Abramo non poteva andare sui cammelli, perlomeno stando alle ricerche attuali degli archeologi. I cammelli vengono addomesticati dall'età del ferro in poi, quindi Abramo è un po' difficile che potesse andare sui cammelli. Beh, tutto si può ipotizzare, però sarebbe un anacronismo. E come comincia la storia di Abramo? Guardate bene, in Genesi 11 gli uomini emigrano di loro iniziativa. Genesi 12 inizia così. Lech lecha, dice Dio ad Abramo, che alla lettera è vai per te, non vattene, come traduce la Shei. L'ebraico usa lech, che significa vai, fa, imperativo dal verbo halach, e lecha, che significa per te, per te, e che è un dativo etico nella grammatica ebraica, il che significa vattene perché è bene che tu te ne vada, vattene per il tuo bene, vattene per te. È interessante questa sfumatura, lech lecha, vattene, vai per te. In italiano è difficile dare una traduzione di due sillabe ebraiche, lech lecha, vattene perché è bene per te che te ne vada, diventerebbe una parafrasi un po' lunga. E quindi gli uomini emigrano da soli, Abramo emigra per ordine di Dio e va là dove non sa di andare, la terra che io ti farò vedere, che ancora non vedi. Poi, punto secondo, in Genesi 11 gli uomini vogliono farsi un nome per non disperdersi su tutta la terra. Ironico, perché l'hanno già un nome, sono 72 popoli ciascuno col loro nome, ma non gli va bene. Vogliono un altro nome, un impero. E cosa dice Dio ad Abramo? Renderò grande il tuo nome, in Genesi 12:2. Quindi Dio fa grande il nome di Abramo, non sono gli uomini a far grandi se stessi. E poi, terza cosa, Genesi 11:1-9 termina con l'umanità dispersa su tutta la terra. E Genesi 12:3, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. E quindi la storia delle origini sfocia quasi naturalmente nella storia di Abramo, che è un nuovo inizio con una sola persona. Improvvisamente la storia cambia volto, sembrava marciare verso la rovina, di nuovo un altro Noè, in questo caso si chiama Abramo, che riporta la speranza quando sembrava tutto ormai perso, no? Vedete che la dinamica è una dinamica molto interessante, quella di Genesi 1:11. Bene, e io su questo Non direi altro, perché sennò si inizia un altro discorso, non lo finisco più, e quindi qua mi fermo. Non avete voi qualche altra cosa da dire?
Ma io penso proprio la traduzione del verso 11, tutta la terra
un solo labbro e le stesse parole, parole unite. È importante il discorso del labbro, perché se traduci lingua, specialmente in italiano, si perde di vista il cuore del testo, che è parlare tutti alla stessa maniera, cioè essere d'accordo, no? Poi dopo si può anche pensare che il testo immagini che Dio, per non farli andare d'accordo, fa sì che non si capiscano più. Ma questo non presuppone che prima parlassero la stessa lingua, bastava pensare che prima sapevano tutti la lingua dell'altro, o in qualche maniera si intendevano. I narratori antichi se la cavavano dicendo l'ebraico lo sapevano tutti. Questo è ovvio, no? Un po' di nazionalismo ci vuole sempre. Beh, se non c'è altro... Me l'ho dimenticato di dire quando parlavo dell'arca, se no era rimasto a mezzo discorso, che le misure che vengono date dell'arca, interessante, sono le stesse misure del Tempio di Gerusalemme di Salomone. Questo ci ricorda che... L'arca è 135x22x13 metri. Piccolina, perché e per l'epoca sembrava... Comunque sono le misure, sono le misure date più o meno in due re, 6, 7, qualche cosa, ho perso la citazione, e sono anche le misure date in Esodo 26 nella dimora del deserto, però quella è 10 volte più piccola, l'arca è 10 volte più grande. Quindi la dimora è un'arca in miniatura. E i 70, quando traducono il termine ebraico teba, l'arca, lo traducono con kibotos, che nel libro dei numeri indica l'arca dell'alleanza. Quindi c'è tutta una simbologia che ci suggerisce che l'arca è una sorta di arca dell'alleanza in grande, una sorta di tempio galleggiante. E questo ci richiama, nella prospettiva del sacerdotale, l'importanza del culto. Che cos'è che salva il mondo dalla ulteriore distruzione? Il sacrificio di Noè. Quindi il culto, eh? Il tempio, cioè l'arca. In altre parole, la liturgia ha una valenza cosmica, ecologica. Come dice la liturgia greca, è una anafora, cioè un portare in alto i doni della creazione per offrirli in qualche modo rinnovati a Dio, no? Vabbè, poi si apre un altro discorso. Come diceva il secondo libro dei Maccabei, se le cose vi sono piaciute, bene, se non vi sono piaciute, questo ho potuto fare, così dice l'autore di due Maccabei alla fine del suo libro, e qui sia la fine, aggiunge. Ci vediamo a Dio piacendo nei prossimi mesi, perché tanto io qua torno sempre.